Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E ci siamo! 19ª puntata della seconda stagione di Europhonica. Torniamo un po' da Trento, un po' da Perugia. Con voi oggi, infatti, Nicola Pifferi da Samba Radio Trento.
E Rossella Biaggi da Radiofonica Perugia, live su tutte le radio del network Raduni per raccontarvi cosa è accaduto in Unione Europea questa settimana.
E devo dire che sono veramente tanti i temi della puntata di oggi e neanche una corbelleria, per dirla come dico sempre io, a Europhonica. Parleremo di Nicola.
Parleremo di un sacco di cose. Cominceremo a parlare del vertice della Valletta, quello della settimana scorsa, ne avrete sentito parlare, e vedremo bene bene cosa è successo, cosa ha detto la Merkel, quali sono state le reazioni, e poi di qualche notizia un pochino così diversa, possiamo dire. La bandiera dell'Unione Europea dovrebbe arrivare sulle maglie nazionali, e poi finalmente questo roaming che sembra andarsene, giusto?
Esatto, assolutamente. Non mancherà poi lo spazio dedicato alla rassegna stampa live in collegamento con Andrea Fioravanti da Milano, e per chiudere ovviamente le EU Skills con bandi, stage, tirocini retribuiti, si spera, in Unione Europea. Quelli che vi segnaliamo chiaramente ogni settimana. Ma arrivati a questo punto direi proprio di entrare nel vivo della puntata e ci ascoltiamo proprio una clip della situazione migranti, un estratto del dibattito con la Mogherini.
Europhonica.
C'est en fait que les côtes de la Libye sont le point de départ de 90% des migrants qui veulent rejoindre l'Europe. Mais ce n'est pas l'origine des migrants. C'est pourquoi nous devons continuer à travailler avec les pays d'origine. Niger est un très bon exemple. 70 personnes en mai, 1500 en novembre. Qu'en est-il des autres? Pour cela, effectivement, en tant qu'Union européenne, nous devons aussi continuer les efforts pour ouvrir les voies légales de la migration.
La ruta del Mediterráneo central es hoy la más mortífera del mundo. En solo un mes han muerto más de 200 personas y conseguir la estabilización de Libia debe ser probablemente el elemento central, pero no solo.
In the central Mediterranean, our operation Sophia alone saved last year more than 32,000.
Finora le nostre operazioni nel centro del Mediterraneo hanno salvato più di 32,000 persone. Abbiamo catturato oltre un migliaio di trafficanti che ora sono nelle mani della giustizia. Il nostro Migration Compact con 5 stati africani ha ridotto sostanzialmente il flusso di migranti irregolari. Ad esempio, il numero di persone che hanno attraversato irregolarmente il Niger per entrare in Libia si è ridotto al livello più basso da anni. La settimana scorsa ho presentato un pacchetto di misure aggiuntive per 200 milioni di euro che saranno discussi nel vertice di Malta. Certo, la migrazione è sempre esistita. Sono spesso stata accusata quando dicevo che nei decenni passati i flussi partivano dall'Europa verso il resto del mondo, e quando dicevo che se avessimo dovuto vivere senza migranti nella nostra società ed economia ci sarebbero state conseguenze molto negative. Mentre lavoriamo per trovare soluzioni politiche per la Libia, possiamo lavorare con la Guardia Costiera Libica e la flotta, sindaci, istituzioni, autorità locali, lavorando con gli stati confinanti non solo ad est e ad ovest ma anche al confine sud, e con rispetto. Con rispetto a cercare di aiutare e trovare un assetto politico che possa consegnare al paese una democrazia più sostenibile.
It goes without saying that the European Union should always contribute to stability, growth and protection of human rights and democracy in our neighboring countries. But we should and must never ever outsource our own responsibilities and obligations on migration policies and people in need, or externalize our borders.
The best way to stop these huge numbers of people illegally coming into Europe and to stop the large numbers of tragic deaths in the Mediterranean is surely to turn the boats back and process the migrants offshore. This is what Australia did and it worked.
Europhonica. E avete appena ascoltato un estratto delle dichiarazioni di Federica Mogherini, l'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e la sicurezza comune, insieme alle dichiarazioni di altri eurodeputati, Maria Gabriel del PPE, Elena Valenciano, SD, Cecilia Wikström dell'ALDE e Jane Collins del gruppo Europa per la democrazia diretta, proprio a proposito della gestione dei flussi migratori nella Central Mediterranean Route, che si è svolta nella sessione plenaria di Bruxelles. Sicuramente stiamo parlando di un tema che è sempre caldo, a cui le istituzioni istituzioni europee cercano più o meno di dare una risposta comune, ci provano.
E a proposito di risposta comune, nelle prossime settimane, proprio in materia di migranti e rifugiati, è attesissima la sentenza della Corte UE di Lussemburgo, di cui già è stato reso noto il parere, seppur non vincolante, dell'avvocato generale appunto della Corte UE di Lussemburgo, Paolo Mengozzi.
Esatto, che succede? Che gli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a rilasciare il visto d'ingresso per ragioni umanitarie a coloro che lo richiedono, questo secondo Mengozzi, quando questi siano evidentemente esposti al rischio di subire torture o altri trattamenti disumani. Guarda che questa è veramente un'affermazione molto importante, che è basata tra l'altro su una causa che è attualmente in corso tra alcuni cittadini siriani, i richiedenti, e dall'altro lato il Belgio, che aveva invece rifiutato il visto. Ora, cosa è successo? Che Mengozzi ha proposto alla Corte di dichiarare che uno Stato membro a cui un cittadino di un paese terzo chieda il rilascio di un visto a validità territoriale limitata, sempre per motivi umanitari, è comunque tenuto a rilasciare il visto se esistono fondati motivi per ritenere che il rifiuto esporrà poi il richiedente a subire torture o trattamenti vietati comunque dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
E c'è di più, da marzo infatti la Commissione Europea potrebbe avviare nuove procedure di infrazione per gli stati che non effettueranno i previsti ricollocamenti dei rifugiati.
In questa fase preferiamo fare politica, così ha spiegato il vicepresidente della Commissione, Timmermans. Marzo infatti sarà il momento per considerare passi ulteriori. Secondo lui è ingiusto lasciare tutto il peso su Italia e Grecia. Stiamo parlando di una dichiarazione molto forte.
E se non erro, se ne è parlato anche all'interno di European Ideas Lab, l'evento organizzato dal gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo che si è svolto a Bruxelles dal 3 al 5 febbraio scorso, a cui ha partecipato anche Raduni e il team di Eurofonica Italia.
Esatto, e la sfida è quella di creare un sistema comune di asilo che sia sostenibile. Nello specifico, questa volta si è parlato di integrazione dei rifugiati nei Paesi membri, le strategie e le sfide per rendere concreti gli effetti delle misure messe in atto fino ad oggi, passando da un maggior coinvolgimento dei rifugiati stessi. I rifugiati sono persone, lo ha scandito più volte Ska Keller del Partito dei Verdi al Parlamento Europeo, intervistata da Alice Masoni per Eurofonica, di cui adesso vi presentiamo un piccolo estratto.
Alice Masoni per Eurofonica insieme a Ska Keller, presidente del gruppo dei Verdi e dell'EFA al Parlamento Europeo. So welcome Ska Keller to Eurofonica. Let's talk about a little bit the relationship.
Qual è la miglior risposta che l'Unione Europea può dare in merito alle politiche estremamente restrittive già messe in atto da Trump nell'ambito della libertà di movimento?
Quello che dovrebbe fare l'Unione Europea adesso è rafforzarsi. Quello che voglio dire è che Trump vuole aumentare la disunione, vuole distruggere l'Unione Europea. Per questo, quello che dovremmo fare è proprio rafforzarla e presentare un modello alternativo a quello che è promosso da Trump. Ad esempio, parlando del Muslim Ban, non sta permettendo ai rifugiati di entrare, mentre l'Unione Europea dovrebbe farlo, non solo per via di Trump, ma anche per la serie di obblighi internazionali umanitari che condividiamo. Dovremmo diventare un contromodello alla diffusione di nazionalismi e alla costruzione di barriere e muri. E in aggiunta sarebbe anche molto importante rafforzare la politica estera europea, nel senso che dovremmo arrivare a parlare con un'unica voce.
Gli Stati membri dell'Unione Europea devono affrontare sfide e difficoltà differenti per quanto riguarda la questione dei migranti e dei rifugiati. Com'è possibile, secondo lei, far convivere queste diverse esigenze, questi diversi interessi all'interno di un'unica politica europea in materia?
Il gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo ha presentato un proposal a proposito della ridistribuzione dei rifugiati, perché è vero che rappresenta una sfida comune europea, ad esempio dare un'appropriata e dignitosa accoglienza, e non può essere lasciata sulle spalle di una sola nazione come l'Italia, la Grecia o qualunque altra. Un altro aspetto da considerare sono le preferenze espresse dai rifugiati, perché stiamo parlando di persone che potrebbero avere legami familiari in uno Stato o comunità di riferimento o semplicemente avere contatti con una nazione. Per cui è fondamentale portare queste persone dove preferiscono. Non tutti vorranno andare nello stesso paese e da questo punto dobbiamo anche puntare a quelle nazioni verso cui non c'è grande richiesta, perché anche là sarà possibile riunirsi con familiari e la comunità o qualcuno che parli la loro lingua. Ma quegli stati dovranno anche offrire qualcosa, come ad esempio esempio l'integrazione nel mercato del lavoro o un programma più specifico per l'integrazione dei rifugiati. C'è quindi molto da fare per rendere quelle nazioni attrattive per i rifugiati, ma al tempo stesso spiegare ai rifugiati perché non possono andare tutti nella stessa nazione di prima scelta e fargli scoprire che magari anche la nazione di seconda scelta potrebbe essere non così male.
Con Other People, torniamo in diretta sul network delle radio universitarie italiane e ringraziamo Nicola Palumbo in console. Allora, qualche settimana fa vi abbiamo raccontato che la presidenza del Consiglio europeo è passata a Malta, giusto?
La settimana scorsa, infatti, alla Valletta si è tenuto il primo vertice UE dell'anno. Il tema principale è stato quello della pressante situazione migratoria, concentrandosi soprattutto sulla rotta mediterranea, ovvero quella dalla Libia all'Italia.
Ma non solo, si è parlato anche di Trump e del futuro delle relazioni internazionali dell'Unione, con un focus specifico sulla preparazione del summit del 25 marzo che si terrà appunto a Roma.
Un summit che è anche una ricorrenza. A marzo infatti cadranno i 60 anni di anniversario dalla firma dei trattati di Roma e c'è chi dice che è tempo per l'Unione di cambiare verso.
E per Eurofonica ha approfondito la questione il nostro Fabiano Catania di Radio Eco Pisa nel prossimo servizio.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Aiutarli a casa loro. Vero, è uno slogan tipico di molte forze politiche cosiddette populiste e antisistema, e spesso descritto come infattibile. Di per sé, invece, dietro lo slogan, c'è un'idea importante, forse l'unica davvero praticabile per affrontare un flusso migratorio che ha ormai una portata storica. Come spesso accade, tra lo slogan e il mondo reale c'è un mare. Il Mediterraneo in questo caso. Ma questa volta lo slogan, usato di per sé in modo vuoto in alcune campagne elettorali, diventa il mantra che adesso prende sempre più piede nelle cancellerie di tutta Europa. E il recente vertice informale sull'immigrazione tenutosi alla Valletta ne è una prova. I capi di Stato e di Governo si sono riuniti qualche giorno fa nella capitale maltese per discutere della questione che forse più di tutte sta mettendo in ginocchio la fragile Unione Europea. Al meeting ovviamente era presente anche il premier Paolo Gentiloni che, stando a quanto riporta Ria News, ha avuto un colloquio privato al margine della riunione con il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. L'ex premier del Lussemburgo ha speso in questi giorni parole di approvazione per l'accordo firmato tra Italia e Libia che mira proprio ad affrontare in modo serio i flussi migratori provenienti dal Nord Africa che sono il 90% degli interi flussi diretti nel vecchio continente. piano vero che aggredisca il problema, dunque, come non si vedeva da molto tempo, con numeri da capogiro. 200, come i milioni che confluiranno in un fondo per il Nord Africa, con particolare attenzione a progetti di migrazione legati alla Libia. 31, i miliardi attualmente presenti in un fondo che l'UE aveva istituito per l'intera Africa, al quale si aggiungerà un ulteriore 1.800.000.000 dal bilancio UE, e i 152 milioni come contributo da parte degli Stati membri dell'Unione. Da anni l'Italia, più degli altri paesi europei, si trova in prima linea nell'affrontare gli enormi flussi migratori africani, un po' per la posizione geografica e un po' per la solidarietà e l'umanità che ha sempre contraddistinto il nostro paese. Adesso sembra che qualcosa davvero si smuova tra i palazzi del potere di Bruxelles. La Valletta ci lascia in eredità un documento condiviso da tutti i paesi partecipanti, che approva sostanzialmente il modus operandi italiano dopo l'accordo tra Minniti e Al-Serraj. L'Unione Europea accoglie con favore ed è pronta a sostenere lo sviluppo dell'accordo firmato tra Italia e Libia il 2 febbraio, ma occorre continuare a sostenere gli sforzi e le iniziative dei singoli stati membri direttamente impegnati con la Libia, si legge nel documento firmato al termine del vertice. Un primo passo, dunque, al quale speriamo ne seguano altri ancora più incisivi. Una scelta che può apparire in controtendenza in un periodo di muri e frontiere blindate, ma anche una nuova, speriamo definitiva, presa di coscienza. L'Africa, ma anche il Medio Oriente, si aiutano con i soldi e gli investimenti, non con le bombe. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie Domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Glass Animals con Park Soda su Eurofonica, il format che vi vuole raccontare l'Europa in modo facile, semplice e soprattutto giovane, almeno ci proviamo. Il futuro dell'Europa potrebbe essere a più velocità, ne abbiamo sentito parlare molto spesso in questi giorni, o meglio possiamo pensare ad un Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten.
Noto che il tuo tedesco migliora di settimana in settimana, Rossella.
Quanto sei simpatico, Nicola, e grazie per mettermi sempre alla prova, eh? In ogni caso, oltre alla traduzione letterale, che ovviamente ho potuto cercare su Google, che cosa significa questa frase teutonica?
Allora, provo a spiegartelo. A pronunciarla è stata la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del vertice straordinario di Malta della settimana scorsa. Europa a più velocità è un concetto di cui sicuramente i nostri attenti ascoltatori hanno già sentito parlare in passato, però.
Allora, attenzione, io vi avverto, sento che nonostante tu abbia detto che tutti sanno già di cosa stiamo parlando, sta per arrivare uno spiegone alla Nicola Pifferi, ovviamente.
Europa a più velocità, Europa a due velocità oppure anche Europa a geometria variabile. Tanti modi per dire la stessa cosa. Un concetto semplice ma dalle implicazioni molto complicate. Se si cerca una definizione, per esempio su Wikipedia si trova l'Europa a più velocità è l'idea che differenti parti dell'Europa dovrebbero integrarsi a diversi livelli a seconda della situazione politica in ciascun paese.
Ok, detta così sembra facile, ma dove sta la complicazione?
Allora, per spiegarmi meglio ti faccio un esempio. Hai presente cos'è Schengen, no? Quel trattato internazionale che ci permette di andare, per esempio, da Perugia a Strasburgo senza mai doverci fermare alla frontiera per dei controlli. Ecco, Schengen è uno dei chiari esempi del sistema di Europa più velocità. Non tutti gli stati dell'Unione Europea partecipano. Regno Unito, Irlanda e Croazia hanno mantenuto i controlli alle frontiere usando la clausola dell'opt-out, mentre alcuni stati non UE, come Norvegia, Islanda e Svizzera, partecipano.
Ah, ok, adesso ho capito. Ma quindi anche con l'euro vale lo stesso?
Giusto, anche per quanto riguarda la moneta unica, l'euro, appunto, la situazione è un po' complicata. 23 stati hanno l'euro, ma solo 19 di questi fanno parte dell'Unione. A mancare sono i microstati di San Marino, Città del Vaticano, Principato di Monaco e Andorra. Ma non tutti gli stati dell'Unione condividono la moneta. C'è chi non l'ha mai voluta adottare, come sempre il Regno Unito, e chi invece, dopo aver aderito al trattato, non ha fatto passi concreti per sostituire la moneta vigente con l'euro, come la Svezia, la Repubblica Ceca e la Polonia.
Sì, però allora scusa, fammi capire, tutto questo concetto di Europa più velocità in realtà è roba vecchia. Allora perché la Merkel l'ha tirato fuori adesso? Cioè, perché?
Allora, per arrivare di fatto a un altro compromesso tra euroscettici e filoeuropei, la cancelliera vuole mettere nero su bianco che tutti possono far parte dell'Unione in modi diversi. Tanti piccoli club ai quali gli stati possono decidere di aderire, il club dell'euro, il club di Schengen, tutto sotto la grande bandiera dell'Unione. Una decisione che evidentemente non può non tener conto delle elezioni politiche tedesche, che ormai sono quasi dietro l'angolo, si voterà probabilmente tra agosto e settembre prossimi. Il tema europeo che più tiene banco nell'informazione tedesca è quello della Grexit, l'uscita greca dall'euro, che sembra potrebbe avvenire proprio nel pieno della campagna elettorale, per non parlare dei problemi interni alla coalizione attualmente al governo, quella tra cristiano democratici e socialdemocratici. C'è poi chi in generale l'Europa unita, integrata, non la può proprio sopportare. Sto parlando di Donald Trump e dell'amico Vladimir Putin, che spingono per l'esplosione del vecchio continente. Uno tira da una parte, uno tira dall'altra, e noi ci troviamo con un Regno Unito dal sapore americano che con toni nazionalistici e goliardici vota per il Leave, e una serie di paesi dell'est che, ricattati dal Cremlino sul tema del gas, ci fanno ciao ciao con la manina e si allontanano sempre di più. Un esempio su tutti, quello dell'Ungheria, che la notizia è di una settimana fa, sembra essere caduta nella rete di Mosca ed essere pronta ad ampliare le collaborazioni con Putin.
Ma allora guarda, proprio uno scenario di lì ecco stai delineando, un po' come sempre qui Eurofonica, no?
Intanto però si avvicina l'anniversario, come dicevamo prima, per i 60 anni dei trattati di Roma. A marzo ci si incontrerà per discutere del futuro del continente, e il risultato, in un momento così difficile, è a dir poco incerto. Di certo c'è che la Merkel vorrebbe infatti inserire già il 25 marzo un riferimento alla doppia velocità, e l'Italia sembra entusiasta di questa possibilità. Non si sono infatti fatte aspettare le reazioni. Il sottosegretario con delega agli affari europei, Sandro Gozzi, ha commentato a caldo al TG3 di sabato scorso: il problema dell'Unione a 27 di oggi è che è un vestito per alcuni troppo stretto, per altri troppo largo. Bisogna rifarlo su misura delle esigenze degli europei.
E non è l'unico ad aver commentato. Anche l'ex premier Letta ha affermato che la Merkel ha ragione, basta zavorre, ha colto la palla al balzo, prospettando un futuro di locomotiva addirittura per l'Italia, tornando, secondo lui, al ruolo che l'Italia aveva avuto durante la nascita dell'Unione. Quindi pensa un po' te.
E anche Prodi non si è lasciato attendere. Trump e Le Pen sono una minaccia, serve un'Unione Europea a doppia velocità. E questo è appunto quello che ha detto l'ex premier e l'ex presidente della commissione. L'unica soluzione sembra essere quella prospettata dalla Merkel. Il governo italiano deve prepararsi bene per evitare che l'Europa a due velocità diventi un'Europa di prima e seconda classe. Però questo è il concetto che vuole sottolineare Prodi, perché insomma potrebbe diventare un po' complicato.
E anche Draghi, presidente della BCE, recentemente è entrato a proposito della strategia monetaria dell'Unione, in risposta tra l'altro alle accuse dell'amministrazione Trump sull'euro, che sarebbe in realtà un po' un marco mascherato. Noi ne parleremo più avanti nel corso della puntata, nella press review, ma adesso ci ascoltiamo un estratto del discorso di Draghi nel prossimo contributo.
Eurofonica.
In light of Friday's executive order of President Trump.
Alla luce dell'ordine esecutivo del presidente Trump, che ha delineato quello che a prima vista mi è sembrato un principio abbastanza ragionevole per la regolamentazione del settore finanziario, in realtà mette in moto un meccanismo di revisione delle esistenti regolamentazioni finanziarie con un ritmo di 120 al giorno, comportando che per tre volte l'anno il Tesoro dovrebbe riferire sostanzialmente come smantellare al meglio le lezioni apprese dalla crisi finanziaria. Come si dovrebbe rispondere a questa sfida alla luce dell'importanza della strategia di solidità e di credibilità delle misure prudenziali. Stiamo portando avanti politiche monetarie espansive più o meno in tutto il mondo, in tutte le giurisdizioni con gradi diversi, a seconda della fase del ciclo di ripresa in cui le varie economie si trovano. Quindi l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è un rilassamento della regolamentazione. Al giorno d'oggi gli intermediari finanziari sono più forti di quanto non lo fossero prima della crisi. Così l'idea di rimettere in piedi condizioni antecrisi è molto preoccupante.
Lei è d'accordo con Schäuble o pensa che il tasso di cambio reale implicito troppo basso della Germania e quindi il surplus commerciale altissimo sia causa di aggressive politiche dal lato salariale del governo tedesco dal 2004?
About whether we are actually manipulating the currency or not.
A proposito del fatto che si stia manipolando la moneta o no, nella sua ultima relazione al Congresso, rilasciata il 14 ottobre 2016, il Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che la Germania non manipola la sua moneta. E la ragione è che la Germania non ha soddisfatto i tre criteri utilizzati dal Tesoro degli Stati Uniti per individuare le pratiche valutarie sleali. La Germania ha un notevole surplus commerciale bilaterale con gli Stati Uniti, ha un concreto e sostanzioso surplus delle partite correnti, ma non è impegnata nel persistente intervento nel mercato dei cambi. Qual è la sua opinione sul futuro nei prossimi tre mesi rispetto a questi enormi cambiamenti? E in secondo luogo, il presidente Trump ha già deciso di abrogare alcuni aspetti della legge Dodd-Frank e ha detto che non ha intenzione di implementare i requisiti supplementari di Basilea. Non lo trova un cambiamento enorme? Dobbiamo capire esattamente ciò che l'amministrazione americana vuole fare per quanto riguarda i negoziati su Basilea 3, che erano in corso fino a un mese fa con l'amministrazione statunitense. Dobbiamo capire esattamente cosa si cela dietro a queste dichiarazioni e stare attenti perché purtroppo proprio la combinazione di denaro facile e la deregolamentazione finanziaria erano il terreno su cui la crisi finanziaria si è sviluppata.
Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza. La Baranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini, uomini, c'è ancora una speranza, prima che un gesto vi rovini l'esistenza, prima che un giudice vi chiami per l'udienza, vi suggerisco un cambio di residenza. Poi ci vuole solo un poco di pazienza, qualche mese già nessuno nota più l'assenza, la panacea di tutti i mali e la distanza, e poi ci si consola con la Baranza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de banza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de banza. Così da Genova puoi scendere a Cosenza, come da Brindisi salire su Brianza. Uno di Cogna andrà a Tolmina in prima istanza, uno di Trapani forse Provenza. No, 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 non è possibile, non è raccomandabile fare ritorno al luogo originario di partenza. Ci sono regole precise in latitanza e per resistere c'è la Baranza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de banza.
Che mi ami, per quando ti allontani, per prima cosa mi richiami, in ogni caso molto meglio se rimani, se rimani, a domani. Dimmi che ci tieni, e se non vieni, in ogni caso mi appartieni, e che ti manco più dell'aria che respiri, più di prima, più di ieri.
La dito, la dito, la dito, la dito, la dito, la dito, la dito.
Ringraziamo il grandissimo Nicola Pifferi che ci ha voluto regalare questa canzone. Ovviamente avete riconosciuto Daniele Silvestri con La Paranza su Eurofonica. Allora, torniamo un po' a parlare di cose più serie, più o meno in realtà, vero Nicola?
Allora, sempre serissimi qua Eurofonica.
Sì, sì, guarda, soprattutto dopo la parentesi Alberto Angela aka Nicola Pifferi. E se dell'Unione Europea ogni tanto sembra che i cittadini interessi poco, forse però al Parlamento Europeo si sono inventati una trovata, finalmente, che potrebbe aumentare la consapevolezza almeno dell'esistenza dell'Unione Europea. Come?
Infatti, pensa un po', c'è una nuova proposta. Mettere sulle maglie delle nazionali sportive europee la bandiera dell'Unione. E se è vero che le Olimpiadi e gli eventi sportivi sono campioni di ascolti TV, chissà che non possa funzionare veramente.
Ce lo spiega meglio il nostro Lorenzo Pelucca di Radiofonica Perugia nel prossimo servizio.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
La bandiera dell'UE, con le sue 12 stelle color oro disposte in cerchio su sfondo blu, potrebbe presto approdare sulle maglie delle nazionali, accanto ai simboli delle varie federazioni. È questa una delle proposte contenute nel report Un approccio integrato alla politica dello sport, redatto dalla Commissione Cultura ed Educazione del Parlamento Europeo. La mozione, approvata a grande maggioranza dall'Europarlamento lo scorso 2 febbraio, invita i comitati olimpici nazionali e le federazioni sportive degli Stati membri ad adottare ed utilizzare la bandiera e il simbolo della UE, insieme alle bandiere e ai simboli nazionali, in occasione delle manifestazioni sportive internazionali, come ad esempio mondiali, europee e gare olimpiche. Come prevedibile, questa decisione ha suscitato molte perplessità, specialmente tra le fila dei parlamentari europei più nazionalisti. Fra i più battaglieri c'è la deputata inglese Emma McClarkin, del gruppo dei conservatori e riformisti europei, che, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha etichettato la proposta come l'ennesimo tentativo inutile da parte della UE di imporre alla gente un'identità europea artificiale, sconfinando in un campo in cui essa non ha semplicemente alcun ruolo. Quest'idea sciocca è spuntata per la prima volta 6 anni fa, ha proseguito la McClarkin. Ci siamo opposti allora e lo faremo anche adesso. Ma, ironia della sorte, quando la Brexit si concretizzerà, gli inglesi, pur mantenendo intonsa la propria divisa, non avranno più voce in capitolo per evitare che la bandiera UE venga apposta sulle maglie delle nazionali. Certamente, considerato che il mondo dello sport è da sempre terreno di rivalità accese fra le principali rappresentative europee, questa proposta rappresenterebbe una novità di non poco conto. Fra gli altri aspetti su cui si concentra il report, che ha come relatore l'eurodeputato finlandese Annu Takkula, membro del gruppo ALDE, c'è in particolare il miglioramento degli standard di governance come mezzo per affrontare temi fondamentali, quali le partite truccate e lo sviluppo di una cultura della trasparenza nello sport. Un settore in cui, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, l'UE ha acquisito una competenza specifica per elaborare e attuare una politica dello sport coordinata a livello comunitario. Per rimanere in ambito sportivo, potremmo dire che ora la palla passa all'esecutivo della UE, che dovrà esaminare la proposta prima di renderla effettiva. Qualora dovesse diventare legge, accanto ai vari simboli delle federazioni, come ad esempio il gallo della Fédération Française de Football, potrebbe spuntare la bandiera dell'Unione Europea. E chissà, magari ai prossimi europei potranno nascere nuove rivalità con sfumature diverse. Se ad esempio in finale dovessero approdare da una parte una nazionale che ha sulla maglia il simbolo dell'UE e dall'altra la rappresentativa di un paese non facente parte dell'Unione, ad esempio proprio l'Inghilterra post-Brexit, secondo voi per chi tiferebbero gli altri 26 stati europei? Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Eurofonica.
rientriamo live su Eurofonica. Microfoni spenti, stavamo un po' commentando il focus di Lorenzo Pelucca, molto interessante proprio sulle maglie delle nazionali. Ma io ti volevo chiedere, Nicola, ti è mai capitato di fare qualche viaggio internazionale, che ne so, verso Strasburgo ad esempio, giusto per fare un nome a caso, e spendere un sacco di soldi in roaming internazionale?
Cara Ross, che incubo. E la cosa peggiore sono tutte queste promozioni che ti promettono di farti risparmiare e invece ti costringono a pagare l'auto e tariffe ogni giorno, poi magari per fare due telefonate.
Eh no, infatti. Ma il futuro, attenzione, sembra sorriderci, amici e amanti ai viaggi europei.
Ah sì?
Beh sì, perché oramai siamo sempre più vicini all'abbattimento dei costi di roaming. Sai che cosa c'è? Che ce lo spiega Caterina Moser di Fuori Aula Network, direttamente da Torino, nel prossimo servizio.
Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Arrivederci roaming. Goodbye, goodbye, au revoir. L'Unione Europea ha trovato l'accordo per l'abolizione dei sovrapprezzi per l'uso dei dispositivi mobili in tutto il continente. L'intesa è stata raggiunta nella notte del 31 gennaio tra Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo. Il commissario UE al digitale, Andrus Ansip, ha detto che il via libera di tutte le istituzioni era l'ultima tessera del mosaico. Dal 15 giugno i cittadini potranno viaggiare in tutta l'Unione senza tariffe di roaming. E ha aggiunto, abbiamo anche fatto sì che gli operatori possano continuare a fornire le offerte più vantaggiose sui loro mercati nazionali. Oggi manteniamo la promessa. Infatti l'accordo era previsto dal regolamento sul mercato unico delle telecomunicazioni del novembre 2015. Cosa significa? Vuol dire che dal 15 giugno 2017 saranno vietate le tariffe roaming per chiamate, messaggi e uso di internet tramite cellulare nell'Unione e nei paesi dello spazio economico europeo. Attualmente, quando sei all'estero, gli operatori telefonici, per permetterti di usare il tuo cellulare oltre i confini nazionali, stringono degli accordi con altre compagnie. Puoi fare quello che fai sempre, chiamare, usare internet e mandare messaggi, ma pagando di più. L'accordo raggiunto la settimana scorsa ha una storia lunga 10 anni. Dal 2007, infatti, la Commissione europea sta cercando di porre un tetto al prezzo del roaming, ad esempio istituendo eurotariffe più basse. Su una proposta della Commissione europea del 2015 di abolire le tariffe di roaming per chi viaggia occasionalmente nell'UE, il Parlamento europeo e il Consiglio, l'anno successivo, hanno approvato un meccanismo sulla politica di utilizzo corretto e sulla sostenibilità. Finalmente, 10 anni dopo, ecco il testo ufficiale. Il prezzo all'ingrosso, cioè quello che vale nelle transazioni tra gli operatori, scenderà dagli attuali 50 euro ai soli 7,70 euro per gigabyte. Una notevole diminuzione, considerando anche che la proposta iniziale della Commissione era di 8,50 euro per giga, ma è comunque una cifra che non sembra soddisfare del tutto. L'accordo dell'UE infatti prevede degli ulteriori ridimensionamenti dei prezzi, 6 euro per giga dal 1 gennaio 2018 fino a 2,50 euro a partire dal 2022. E per le chiamate? La tariffa massima sarà ridotta a 3,2 centesimi al minuto contro i 5 attuali e i costi degli SMS scenderanno da 2 a 1 centesimo. La sfida era quella di trovare un accordo che trovasse un tetto massimo alle tariffe conveniente per i consumatori, ma che permettesse agli operatori di coprire i costi per la gestione del traffico in rete e l'ammodernamento delle reti. Anche se il raggiungimento dell'accordo è stato accolto in modo positivo, c'è anche chi critica la decisione di abolire i costi. Garantire un roaming gratuito agli utenti all'estero potrebbe diventare troppo costoso per gli operatori telefonici. La fine del roaming è indubbiamente un vantaggio immediato per i consumatori, ma il meccanismo sul lungo periodo influenzerà la competizione tra gli operatori, portando a un incremento delle tariffe, soprattutto per chi ha contratti low cost. Ad esempio, secondo Lorenzo Fontana, europarlamentare e vice segretario federale della Lega Nord, l'accordo raggiunto sul roaming è un'autostrada spianata per i colossi della telefonia. Lo sbandierato taglio ai costi sarà solo apparente. Nulla vieterà infatti alle aziende di alzare le tariffe sugli altri servizi per compensare la riduzione delle entrate sul roaming. Dello stesso avviso anche l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, David Borelli, che al termine dei negoziati ha dichiarato: i piccoli operatori difficilmente riusciranno a sostenere i costi per garantire il roaming zero a chi viaggia. Quali saranno i prossimi passi? Oltre all'approvazione formale del Parlamento europeo e del Consiglio, toccherà agli Stati membri adottare tutte le misure necessarie per introdurre le tariffe. Insomma, la cosa positiva è che dal 15 giugno potrai chiamare e navigare in tutti i paesi dell'UE alla stessa tariffa di casa. Ma se poi fosse quella di casa da aumentare, staremo a vedere. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Siamo finalmente arrivati al momento tanto atteso della nostra rassegna stampa live. Questa volta abbiamo chiamato un giornalista con i controcoglioni, se così si può dire. Stiamo parlando di Andrea Fioravanti, direttamente da Milano, dalla Walter Tobagi. Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao Rossella, grazie per la graziosa introduzione. Direi a te, ai nostri ascoltatori, i fatti più importanti di questa settimana a livello europeo. Che ne dici?
Assolutamente sì.
Allora, partiamo con una notizia che farà felice tutti i nostri ascoltatori che amano le serie TV, perché dal 2018 arriverà il passaporto online per vedere i film e le serie TV, ma anche le partite di calcio, anche all'estero. Quindi non ci saranno più dei costi aggiuntivi per vedere la propria serie preferita, per esempio Il Trono di Spade, oppure una partita della squadra del cuore, anche in un altro paese. Quindi se siete in Erasmus o lavorate in uno dei 28 paesi dell'Unione Europea, potrete sottoscrivere un abbonamento con il vostro provider a livello nazionale. Facciamo un esempio concreto: Sky Go, Netflix, Mediaset. Se siete in Erasmus a Berlino oppure lavorate a Bruxelles, non dovete fare quei costosissimi abbonamenti che si fanno di solito quando si va all'estero. Quindi dopo il roaming crolla un altro muro e il mercato europeo è sempre più libero. È una necessità che, per sentirsi ancora più europei all'estero, alla fine bisognava fare. Proprio la Commissione europea aveva lanciato una ricerca nella quale si evince che un europeo su tre nella fascia tra i 15 e i 39 anni aveva il desiderio che anche questo muro si abbattesse. L'accordo è stato raggiunto oggi dal Parlamento europeo assieme alla Commissione, al Consiglio dell'Unione europea, quindi l'Unione dei Ministri dell'Unione europea, e quindi provider come Sky, Mediaset e Netflix avranno 9 mesi di tempo per adeguarsi. Passiamo alla seconda notizia, direi. Meno legata ai bisogni di noi giovani, ma un tema molto importante per l'Eurozona. Cioè parliamo della Grexit. Dopo la Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, si teme l'uscita del paese ellenico dalla zona euro. Il governo di Tsipras, in calo nei sondaggi, non riesce purtroppo a soddisfare le promesse fatte ai creditori e quindi ritorna il problema di una possibile uscita. Pensate che la Grecia ha il 179% del rapporto tra debito PIL, del primo paese dell'Eurozona con il debito pubblico più grande, al secondo posto ci siamo noi italiani. E uno di questi creditori è il Fondo Monetario Internazionale, che ha fatto 2 piani di salvataggio per salvare il paese ellenico, e la sua presidente, Christine Lagarde, ha chiesto a ognuno di fare la propria parte, quindi non solo la Grecia, ma anche i paesi dell'Eurozona. Lagarde chiede a loro di tagliare il debito ellenico, mentre Tsipras dovrebbe fare nel 2018 altre riforme legate all'austerità. Sembra difficile che accada in entrambi i casi, ma l'allarme è chiaro. Il debito greco purtroppo non è più sostenibile. È stata dura la replica di Dijsselbloem, il capo dell'Eurogruppo, quindi l'unione dei ministri dei paesi che hanno l'euro, che ha seccamente risposto che questa cosa purtroppo non si potrà fare perlomeno nel breve periodo, e quindi ha chiuso la possibilità di alleggerire il debito. Ma per il Fondo Monetario Internazionale purtroppo è l'unica via d'uscita.
Ma il punto è proprio questo, che in realtà, come Dijsselbloem, non è che la pensano anche diverse altre persone e stati, tra cui anche la Germania, giusto?
Esatto, Germania e Olanda vogliono aspettare le elezioni che ci saranno rispettivamente a marzo nei Paesi Bassi e a settembre in Germania, prima di considerare il taglio del debito, il solito discorso dei politici che vogliono aspettare di avere un consenso popolare prima di fare delle decisioni, scusate il gioco di parole, impopolari. E quindi nella migliore delle ipotesi, se di aiuto greco bisogna parlare, lo faremo sicuramente nel 2018. Wolfgang Schäuble, ministro delle finanze tedesco che i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere, che è considerato il falco dell'austerity, non concede aperture per paura che la Grecia smetta di fare le riforme di austerità. È uno dei tanti rimproveri che anche l'Italia, in maniera minore ovviamente, però si sente sempre dire quando va a Bruxelles. E la Merkel teme anche che un atteggiamento morbido nei confronti della Grecia le farebbe perdere voti a favore del partito xenofobo Alternative for Deutschland, Alternativa per la Germania. Perché molti di questi elettori, che prima votavano Merkel, ora hanno abbandonato la CDU dopo la politica di accoglienza dei rifugiati portata avanti dalla cancelliera. Ma, come abbiamo detto prima, il Fondo Monetario minaccia di abbandonare la Grecia in caso di stallo. E lo stesso Schäuble ha dichiarato alla Bild di essere favorevole alla Grecia. Quindi tutto sembra andare a vantaggio del popolo greco, perché senza il Fondo Monetario come garante, la Grecia perderebbe sì il creditore tedesco, che quindi non chiederebbe più i soldi indietro, ma non godrebbe più degli 86 miliardi previsti dal terzo piano di salvataggio, perché la Germania, senza un garante con il Fondo Monetario Internazionale, i soldi proprio non li vuole dare.
Però in tutto questo, scusa, Tsipras che cosa fa?
Tsipras ancora più solo e ancora più impotente, nonostante abbia avuto sia il governo abbia avuto molto consenso da parte dei greci, perché neanche lui vuole accettare la proposta del Fondo Monetario Internazionale, quindi sono due parti che non vogliono assolutamente venirsi incontro, perché non si la sente di far fare altri sacrifici ai suoi cittadini. Una frase che di pochi giorni fa di Tsipras è: non voglio far spendere un euro in più ai miei cittadini quanto già non abbiano speso. E il campione dell'anti-austerity, che si era candidato nel 2014 del fronte contro il rigore europeo, porta un dato fondamentale del suo paese: stiamo crescendo 2,7%, e quindi secondo lui la Grecia ha sofferto abbastanza ed esclude elezioni anticipate. E il problema è che il commissario europeo, come sempre, deve mediare tra le posizioni degli stati. In questo caso tocca a Pierre Moscovici, che è il commissario agli affari monetari, che cerca un compromesso. C'è un po' un gioco alla House of Cards in questo senso, un po' un gioco di potere, perché Pierre Moscovici aspetta che a marzo si svolgano le elezioni nei Paesi Bassi, perché spera in una sconfitta. Ovviamente noi cerchiamo di parafrasare il pensiero di Moscovici, non l'ha mai dichiarato, ma potrebbe sperare di una sconfitta del partito olandese che appoggia Dijsselbloem, che è il ministro delle finanze, presidente dell'Eurogruppo, il falco del rigore di cui abbiamo parlato prima. Quindi, perdendo la sua poltrona da presidente dell'Eurogruppo, potrebbe, diciamo, alleggerire la posizione dell'Europa.
Accennavi alle elezioni tedesche, no? Scholz sorpassa la Merkel nei sondaggi.
Ebbene sì, un testa a testa, 31% a 30%, secondo un sondaggio pubblicato dalla Bild, che è il giornale più venduto in Germania con 3 milioni di copie, quindi abbastanza autorevole, e ai tedeschi sembra che piaccia il volto nuovo del Partito Socialdemocratico tedesco, una rimonta impensabile fino a 3 settimane fa, perché la SPD era il suo minimo storico, al suo minimo storico. E Schulz, che ha costruito la sua politica, la carriera politica a Bruxelles, non è visto come un uomo della grande coalizione, visto come un uomo novus, che quindi potrebbe far tornare la cancelleria a un socialista 12 anni dopo Schröder. Ebbene sì, avete sentito bene il numero, 12 anni di governo Merkel. Alla fine i tedeschi sembrano essersi stancati anche loro di avere sempre lo stesso cancelliere. Pochi giorni fa da Merkel ieri è stata confermata candidata unica della coalizione cristiano-democratica tedesca, e quindi si scontreranno Schulz contro la Merkel. in 6 mesi può succedere di tutto. Si vota per 3 elezioni regionali tedesche, succederanno tantissimi eventi a livello europeo che potranno far pesare il peso da una parte all'altra, ma questo dato è sorprendente per la velocità con cui è accaduto. E in Europa si guarda con interesse a ciò che accade in Germania, perché se abbiamo detto che fino a pochi mesi fa si dava per scontato che il regno Merkel continuasse fino al 2021, e quindi traduciamo per i nostri spettatori, l'austerità sarebbe continuata anche ai danni del nostro paese, però dipendentemente da come la si pensi, e però se nei prossimi 6 mesi in Francia e in Germania venissero eletti Schulz da una parte e Macron alfiere dell'anti-austerità, lo scenario direi potrebbe cambiare di molto, quindi meno rigore nei bilanci e addirittura la possibilità di condividere una parte del debito, una parola che fa paura ai tedeschi, Eurobond.
Ti ringraziamo Andrea, sei stato precisissimo come sempre. Noi adesso continuiamo, siamo arrivati quasi in chiusura di questa puntata, ma abbiamo ancora tempo per un piccolo break musicale. Carry me to safety. Oramai siamo arrivati in chiusura di questa fantastica puntata, un'ora che è veramente volata, Nicola.
Un'ora dedicata alla finesse nel descrivere i colleghi, e vi salutiamo con la rubrica più utile di Eurofonica, che no, non è la bellissima rubrica sulle infrazioni italiane che non piace più a Rossella e quindi non la facciamo più, ma è quella delle EU Skills a cura di Antonio Megalizzi da Trento. Il prossimo appuntamento con Eurofonica sarà live da Strasburgo mercoledì prossimo, sempre alle 18. Rossella, ci vieni?
Sì, ci sarò, ovviamente con lo spirito però.
Evviva allora!
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Siete tra coloro che si lamentano per la mancanza di lavoro o di occasioni per implementare le vostre competenze? Prima di dare la colpa a Renzi, al Jobs Act, alle banche, all'euro o l'influenza dell'orbita di Phobos intorno a Marte, cominciate con l'autoflagellarvi per non aver mai ascoltato con attenzione una delle nostre EU Skills. Poi, quando tornerete coscienti, prendete nota delle proposte che oggi la redazione di Eurofonica vi elencherà. Cominciamo dagli aspiranti insegnanti. Quale migliore occasione per mettervi alla prova con bambini vogliosi di imparare l'italiano in una splendida cornice come quella di Bucarest? Dal 1 aprile al 30 giugno avrete l'opportunità di diventare insegnanti di italiano in un ambiente multiculturale alla guida di classi formate da una decina di studenti. Tutto questo all'interno del progetto TRY, che prevede di affiancare ai metodi più tradizionali dell'insegnamento, come le lezioni frontali classiche, delle strategie più sperimentali e decisamente informali, come giochi di ruolo e attività all'aperto. Informazioni dettagliate su scadenze e retribuzioni al sito www.scambieuropei.info. Se invece sognate di girare l'Europa suonando jazz e rimorchiando avventori e avventrici dei locali più cool nel panorama internazionale, non vi resta che compilare il modulo di adesione della JM International Jazz World Orchestra, che vi permetterà di svolgere workshop e corsi formativi, ma soprattutto di entrare realmente nell'orchestra, esibendovi in un tour che avrà inizio in Croazia a luglio. Info al sito jmjazzworld.com e scadenza il 12 marzo 2017. Ma ce n'è anche per le anime buone e per gli attivisti della pace che vogliono salvare il mondo. La Federazione Giovanile Europea mette a disposizione fondi per attività giovanili che comprendano la promozione della pace, della democrazia e dei diritti umani. Insomma, avrete modo di creare una vostra ONG con finanziamenti che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro, a seconda della macro area e della strategia del progetto proposta. Attenzione, c'è tempo fino al 1 aprile per partorire un'idea vincente. Info al sito www.coe.int. Ecco, ora tornate a pensare agli eurocrati che aiutano le banche e affossano la vostra libertà di stato sovrano. Un altro aspirante tirocinante vi sta già battendo sul tempo. In quel caso non vi resterà che tentare con una domanda alla segreteria parigina di Marine Le Pen, fingendovi assistenti all'Europarlamento, che pare frutti bene, almeno fino a quando l'UE non vi pignorerà anche il centesimo di connessione internet speso per ascoltare le You Skills di oggi. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento. Eurofonica.
Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Studente universitario e la radio è la tua passione.
Entra a far parte di una radio universitaria e iscriviti al circuito Raduni, l'associazione che riunisce gli operatori e i media universitari italiani.
Scopri la radio più vicina al tuo ateneo. È facile. Vai su raduni.org e cercala. Ricorda, raduni.org.
Radiofonica.com.